File numero 3, pagina 22. A metà strada ci hanno fermato su un altro campo che ci hanno messo in questo grande tendone e là eravamo in mezzo alle zingare. Là mi hanno portato via il pane, Dio bon, messo dentro al vestito, sotto il braccio per non farmelo rubare. Allora io magari avevo anche febbre, chissà, stavo male. Faccio per prendere il pane e non avevo né pane né formaggio, quello che mi avevano dato. Mi avevano portato via tutto. Io lavoravo nelle fabbriche. Alla mattina ci si alzava di buon'ora per fare questo appello. Ci davano quel pochino di caffè. Andavamo a lavorare e una mattina vedevamo in fondo venire da Auschwitz una fila lunga, lunga, lunga. Ma chi sono che tornano indietro? Cammina, 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 andiamo vicino. Loro andavano giù. Ragazzette di 15, 13, 18 anni. Non avevano 20 anni, ma saranno state in 200, nude. Tutte nude scalze, una coperta sulle spalle. Quelle venivano da Auschwitz, le bruciavano tutte, tutte, tutte ste ragazzette, tutte. Settembre, ottobre era, faceva freddo, sì. Quando ero sul lavoro là, ho visto che c'erano dei prigionieri ebrei, con carri e con cavalli. Io non so, questi ebrei erano messi dentro delle vasche, vasche, non sono vasche, noi li chiamiamo le tamadi. Le tamai grandi e loro dentro. Li mettevano in fila questi poveretti ebrei. Saranno stati dottori, ragionieri, ingegneri, tutte persone studiate, eh? Gente siora, gli ebrei là erano. Li avevano messi dentro questa grande vasca, in fila si passavano i secchi, dentro le tame fino a qua, loro. Uno per uno prendevano i secchi e andavano a bagnare in fondo. Il letame era secco e dovevano bagnarlo. Dentro nelle tame fin qua erano sti ragazzi. Noi eravamo malmesse, ma loro ancora peggio. Quando siamo andate a Wittenberg c'era una fabbrica. Là siamo andate dentro, tutte giovani eravamo. Dopo l'ultimo trasporto ci hanno fatto fare una roba in quella grande fabbrica, come per vedere chi sa far qualcosa. Ci hanno dato un pezzetto di alluminio e con delle robette che usavano loro là e hanno fatto un disegno. Poi stavano a vedere. Allora mi hanno messo su una grande vasca e c'erano dei pezzi, delle ali, delle robe di aereo. Si doveva lavorare con uno scovatella e si lavava. Era un pochino meglio il mangiare e l'appello. Sempre fare l'appello, ma eravamo meglio, ecco. Là ci facevano lavare un po' meglio, poi ci lasciavano che non avevamo niente da asciugarci, da mettersi su, perché come ti levavi un paio di pantaloni, poi te lo tornavi a mettere su. Non c'era altro, pieni di pidocchi. Io avevo una maglietta gialla, la mettevo sotto i piedi per schiacciare i pidocchi, non c'era altra soluzione. Allora ci facevano questa doccia e dopo ci mandavano due alla volta dove c'erano quelle grandi caldaie dentro, là che c'era l'acqua calda per asciugarci, giusto questo, quando eravamo a Wittenberg. Siamo state poco perché c'erano di quei bombardamenti tremendi, mollavano un fumo, roba, quando sentivamo gli aerei, tutta una roba fissa fissa, era tremendo, è stato i missili, Dio, 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 c'è mancato poco, poco, perché hanno distrutto tutte le fabbriche, hanno distrutto tutto, e dopo di lì ci hanno mandato via, le fabbriche non c'erano più, tutto un disastro. Ci hanno mandato a fare dei camminamenti, a fare dei buchi, là che i tedeschi andavano dentro. Bisognava fare il buco, il camminamento, e dopo, per non farlo riconoscere, si doveva prendere con le mani delle zolle, fare delle rode de terra, dove era il verde, l'erba, no? Prenderne un pochino così che veniva come un quadro, e tutti sti quadri li attaccavamo in maniera che non si vedesse la strada, e allora avevamo un lavoro da matti a fare questo. Chi faceva i buchi, chi andava a prendere l'erba. Alla sera andavamo a dormire sempre là, a Wittenberg. Là c'era un campo, ma non chiuso con l'elettrico, con il filo spinato tutto chiuso, ma non era come ad Auschwitz, tutta un'altra cosa. C'era anche una stufa in mezzo alla baracca. Al sabato ci davano un pochi di legni, mi pare andassimo a prenderli, si faceva un po' di fuoco e stavamo attorno lì perché il sabato dopo pranzo non si lavorava e neanche la domenica. Era un campo di lavoro, nessuno è fuggito. Eravamo tutte donne in quel campo. Cosa vuole scappare? Sì, sì, ci sarà stato anche qualcuna, forse, perché erano diversi, ma eravamo tutte donne lì. Siamo andate anche con mia figlia per vedere dov'è questo Wittenberg. Non l'ho trovato. A Wittenberg sono stata allora, sono andata in novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, perché aprile, verso i primi di aprile, che era sotto Pasqua, già dicevano che noi eravamo stati liberati, in aprile, verso il 10. La liberazione e il ritorno. I primi di aprile, non mi hanno liberato lì. Dopo siamo tornate in campo e abbiamo trovato il campo tagliato con le forbici per terra. Tirato via la luce, tagliato il filo spinato, tutto tagliato e proprio aperto. Tutti si passava per quel buco, si prendeva le coperte, ce le siamo messe sulle spalle. Andando fuori c'erano carri armati, c'era un polverone, un disastro, c'era una confusione. Allora siamo andati verso la campagna, è venuta la notte. Dove andiamo a dormire? Andiamo a dormire in un fosso? Eravamo in 7, 8 di noi italiane e dopo un po' che di slovene e abbiamo detto: ma cosa dobbiamo fare noi? È meglio che torniamo in campo. Il giorno dopo siamo tornate in campo. Eravamo vicine, sempre a Wittenberg. In campo abbiamo trovato rotto tutto, spaccato tutto. Le camerette delle SS, che erano tutte donne, erano tutte rotte. Quando sono venute dentro loro, le SS, noi eravamo lì. Erano ritornate dentro il campo per prendersi i vestiti, tutta la roba. Non hanno trovato niente, tutto spaccato. Volevano ucciderci tutte. Allora una ha detto: no, no, lasciamole lì che ho un figlio a Trieste nelle SS. Lasciatele lì, non uccidetele. Quella ci ha lasciate lì e sono andate via. Era 2 giorni che eravamo senza mangiare. E una che si chiamava Maria di Gorizia ha detto: Albina, vieni con me che so dove sono le patate e mangiamo. Ho detto, Maria, non dirmi che vengo con te. Io ti faccio la minestra, ma vai tu a prendere le patate. Se sai dove sono, vai a prenderle. È andata sola, prende su una borsa, non so cosa avevo. Ed è andata, non è riuscita ad andare vicino dove. Trrr! La mitraglia, restata lì, sul mucchio. Eravamo già salve, no? È andata per prendere le patate e l'hanno uccisa. E voleva che andassi io. Vede, questa qua è una grazia. Dopo hanno visto questa gente che moriva per la strada, senza mangiare, buttati là. Allora cosa ha fatto il comando russo? Le ha fatte come fermare tutte queste persone qua e metterle in un campo raccolta. Là non abbiamo passato robe brutte, perché c'erano persone, anche ufficiali. Invece per le strade c'erano persone che bevevano, che facevano quello che volevano. Dopo liberati ci sono capitate queste cose. Io ho avuto sempre spirito perché potevo essere uccisa anche nel viaggio di ritorno, ma mi sono sempre liberata. Quando eravamo là che dormivamo nella casa rotta, pioveva, sono venuti dentro e c'ero io con la coperta. Me l'hanno tirata via e visto che ero una femmina, mi hanno preso per un braccio per tirare. Gli ho dato uno spintone da secca che ero, sono saltata fuori dalla finestra. Dalla finestra sono scappata, pioveva che Dio la mandava. Erano russi questi, russi ubriachi, andavano a vedere se potevano prendere qualcosa. Ma raccontarlo è niente, raccontarlo è niente. Io quello che ho passato dopo per venire a casa. Quasi 4 mesi, perché non c'erano treni, camion, tutto un disastro, tutto bombardato. Non mangiare, dormire nei fossi dei campi. Io ho trovato un buon de Dio, un poveretto di Bologna, un militare visto per la strada. Con questo qua. Con questo Mario da Bologna sono riuscita a salvare la vita. Lui ha detto: Albina, adesso vado in cerca di mangiare. C'era un camion fermo che scaricava zucchero e lui è andato. Sapeva parlare un po' tedesco. Ha aiutato a scaricare lo zucchero e quando ha finito gli hanno dato un sacchetto di zucchero. Sa che sono andata avanti una settimana a mangiare un cucchiaio di zucchero al giorno per venire a casa? Dopo liberata, eravamo in treno e la notte. Fuori dei finestrini mi buttava la gente. Fuori dei finestrini i russi. Briganti come porzei. Che robe, che robe. Sfido io che sono stati zitti tanti anni. Erano robe. Con il treno e un pezzo con la corriera perché c'erano rotti i ponti, rotti. E dopo sono arrivata a Udine. Sola, ero sola. Sono arrivata a Udine e lì ho aspettato per prendere quella per tornare indietro a Monfalcone. La gente vedeva com'ero. Ti guardava e non parlava, ti guardava. Quando sono arrivata a casa, in stazione passa uno del paese, si volta, viene giù dalla bicicletta. Ma Albina, sei tu? Son proprio mi. Monta su che ti porto a casa. Era una di quelle biciclette da uomo con lo stangone. Sono montata e mi ha portato fin sul portone ed è entrato lui in casa mia. È arrivata l'Albina! Mamma mia, stavano cenando, polenta e sardelle in saor, stavano cenando, che non mi dimenticherò mai più. Magra! Quando mi hanno visto tutti si sono alzati e sono venuti in cortile. Gli pareva un caso, perché in paese ne erano venuti a casa pochi e io sono venuta a casa tanto dopo. C'è stata un po' di confusione, non perché ero arrivata, ma per dare notizie, se avevo visto il fratello, se ho visto il marito, se ho visto la sorella, se ho visto la gente. Sono venuta a casa agli ultimi di agosto, ero già tra le ultime, neanche sapevano se ero morta, perché quando sono stata operata la gamba, a casa mia sono andati a dirgli che non venivo a casa perché mi avevano tagliato la gamba. Quando mi hanno visto robe da matti, ero magra, magra e piena di cosi, ero. Perché ero tanto magra? Perché con le bestie, come si chiamano, quelle bestiole, quelle sotto la pelle che fa un foruncolo qua, tutta piena di roba, sono le. Non le zecche, è un nome che è facile dirlo, ma adesso è venuto il dottore. Guarda, sei sana, Albina, ha detto. Domani ti metto dentro nell'unguento, ha detto, con il lenzuolo e vedrai che guarisci. E quello è stato vero. Io non avevo niente, niente. Sono venuta a casa, mangiare e dormire in 15 giorni ero già un fiore, anche troppo grassa. Quando sono venuta a casa non è che non gli interessava, ero presa come da una roba. Perché tanti pensavano che fossimo andati a lavorare e tanti più capoccioni che sapevano hanno cercato un pochettino di smorzare l'affare, di farlo leggero. Anch'io sono andata a casa non con quella di raccontare, di dire cosa ho passato, no. Sono arrivata a casa e quel che era era. Abbiamo raccontato qualche caso e dopo basta, non si è più parlato. Anche a casa mia non avrebbero mai pensato a quello che avevo passato. Più di una volta potevo lasciare la pelle, là non ci ho mai pensato. Guarda che dopo 40 anni, Dio, Pertini che è venuto qua. E qua che hanno patito tanto, bisogna dargli qualcosa, bisogna riconoscerli. Nell'84 hanno cominciato. Allora, nell'84. Io sono venuta a casa nel 45, 1945 per andare a 1984, 39 anni, 40 mettiamo. Io. Quando me l'hanno dato avevo quasi 60 anni, 50, tanti. Alla mia famiglia ho raccontato, ma non come ultimamente raccontavo alle figlie. Lì realmente dicevo com'era. A casa nessuno chiedeva, nessuno quando mi hanno visto. Contenti che sono tornata a casa, ma del concentramento, quello che abbiamo passato, che eravamo peggio delle bestie, non avrebbero mai immaginato da casa. Non dimenticherò mai. Sono cose che sono passate, non è che non dormo perché penso al campo. Ah, mi sono sposata, ho avuto figli, poi adesso sono bisnonna che sono contentissima, ringraziando Dio, però è andata. Vede, parlando mi viene tutto su quello che ho parlato, non mi dimentico di niente. Bisogna lasciare in parte, è stato. Non si può dire voglio morire perché ero là, ecco, no. Quello che è stato, però non ci si dimentica più delle robe che sono, perché abbiamo visto cose troppo brutte, trattate troppo male. I crematori erano accesi sempre, tutto il giorno più o meno, perché c'erano dei camini che non dimenticherò mai. Questi camini non molto alti, larghi, quadrati, non come il camino nostro rotondo. Veniva sto fumo bianco, bianco sul grigio. Aveva un odore. Veniva così giù e andava a terra perché era grasso. C'erano dei canaletti, quello che correva dentro non era acqua, era come un limo di grasso che veniva chissà dai corpi che bruciavano. Quando bruciavano tanto allora il campo era fermo, non si doveva camminare sul campo, la nube, le botte, tante botte, le botte si prendevano anche per niente. Magari si camminava non come volevano loro, le davano un calcio, là dentro eravamo niente. La roba più brutta sul campo era che non si valeva niente. Eravamo calcolati uno zero, niente, niente, umiliati al 100%. Noi non eravamo una vita per loro, eravamo niente per loro. E questa è una roba brutta, sì. La gente ci vedeva, ma per loro andava bene così, che prendevamo le botte. Noi siamo andati nel 2000, siamo andati a vedere. Proprio prima di andare via i tedeschi hanno fatto così, boom, proprio sprofondato, non c'è più. Prima di andar via hanno fatto saltare tutto in campo. Dei forni ce n'erano uno da una parte, uno dall'altra. Ce n'erano tre, quattro, erano diversi. Quando eravamo dentro, non si sapeva. Nel campo ho visto più dopo che sono andata, perché chi sapeva com'era fatto. Anche quando sono andata da Cau, ultimamente, abbiamo visto tutti questi crematori. Sono là ancora tutti quanti, mica buttati via, là, in Germania. Io sono andata due, tre volte, perché ho una figlia in Germania, e allora sono stata anche mesi là. Sono andata a tutti quei campi là. E pensi che mia figlia, che parla bene il tedesco, domandava l'uno e l'altro. Nessuno sapeva niente. Siamo diventati matti per andare dentro. Dopo abbiamo trovato uno che parlava italiano. Dice, è là, è là. Siamo andati là e l'abbiamo trovato, questo grande campo, Dachau. È ben messo anche adesso. Mai come Auschwitz, per carità. E anche Mauthausen. Il racconto di Rosina. Rosina Cantoni nasce a Pasean di Prato, Udine, il 25 luglio 1913, operaia. Staffetta partigiana, nota con il nome di battaglia di Giulia, viene arrestata nel dicembre del 1944 a Udine e tradotta nelle locali carceri. Viene deportata a Ravensbrück, matricola numero 97323, il 9 gennaio 1945, e successivamente trasferita ad Apteroda e a Penig-Sachsen, entrambi sottocampi di Buchenwald. Rientra a Udine, dove continua a svolgere attività politica. Muore a Udine il 31 gennaio 2009. Sono nata nel 13, quindi il prossimo mese, il 25 luglio, compio 94 anni. Ancora ho corrispondenza con i fatti della deportazione. Adesso è un periodo che è un po' così, non molto felice. Da dove sei? Io e mio nipote a Chions, quel paesetto lì vicino. Come si chiama? Villotta. Due guerre ho fatto. Una che non capivo niente, ma è durata tanto a lungo. Da capir niente ho cominciato quasi ad andare a scuola. Allora ho cominciato a capire, sì. Perché si prende una strada? Perché si riesce a trovare un qualcosa di nuovo e vai per quella strada. Dopo ti capita a seconda di quello che è scritto sul libro, che è scritto sui libri. Comunque vediamo, ho poca voce, sono malmessa. Se troverò poi Hitler o Mussolini là, gli dico di tutto. Dopo mi vengono dietro anche gli altri. Io sono nata nel comune di Pasean di Prato, nel comune lì vicino Udine, sullo stradone che va a Venezia, nel 1913, anno che precede naturalmente le due guerre. La guerra devastava e quindi già da bambini abbiamo avuto la vita malmessa. Ancora a quel tempo c'era miseria. Mio padre era un operaio, tipografo, e avevo quattro fratelli. Una volta ce n'erano tanti di bambini, poi morivano presto. E così da lì sono andata così, per combinazione, a Udine. Mio padre è di Udine, mia madre è di Paderno, che è vicino a Udine. Sono nata il 25 luglio. Sapevo io che il 25 luglio. Prima era nato Mussolini e dopo io. Insomma, se capita così... Doppia festa, perché ho assistito alla caduta del regime, al quale ho dato una mano per farlo cadere. Ho cominciato alla buon'ora. Nella mia famiglia, dalla parte di mia madre, socialisti, dalla parte di mio padre erano preti. Mio padre aveva un fratello prete che gliene ha fatte di tutti i colori. Allora, sì, gente così. Mia madre come tutte le donne, figli di operai. Mio padre operaio e mia madre in una fabbrica di fiammiferi a Udine. Quando è finita la guerra, io avevo 5 anni. Finita la guerra, tutto si sistemava pian piano, diciamo così. Avevo cominciato la scuola, contenta, fino alla terza elementare, perché avevo l'entusiasmo di sapere scrivere, leggere, perché mio padre era tipografo e aveva come clienti un gruppo di preti, professori, e avevano tanti libri, ed erano andati da lui perché li rilegava, e a buon prezzo. Questi libri giacevano un po' lì, e io allora, invece di fare i compiti, leggevo anche la Bibbia. Non ci credevo già, ma leggevo. Era interessante. La apro anche adesso. La trovo interessante. La apro così, giusto per pensarci sopra. La prima, seconda, terza, è andato tutto bene. Poi, da quel periodo lì, è cominciato il periodo del fascio. E del fascismo ho buona la memoria. Intanto per le botte che davano. Andavano a cercare anche mio zio, che era segretario della sezione socialista di Udine. Lo hanno cercato per bastonarlo e tirargli via la bandiera. La banda della sezione socialista lo ha avvertito un po' di giorni prima e allora, siccome a casa mia non l'hanno trovato, hanno portato via quei pochi soldi di mia mamma che doveva andare a fare la spesa per mia zia. I soldi per il pane. La rivoluzione fascista era così. Ce n'erano di quelli proprio come i Linda. Angelo Linda, quello lì era compare di mio padre, ma era fascista. Dopo i figli fascistissimi andavano a dare l'olio di ricino. Con mio padre erano amici prima che cominciasse il fascismo. Adesso sono tutti morti. Il fascista grosso sapeva fare per se stesso l'interesse, ma poi c'erano quei fascistelli che si accontentavano di un litro di vino e giubbotte, olio di ricino a qualunque persona, nelle case dei socialisti presunti o veri. È così, tutti i casi che mi ricordo per questo. Fine file numero 3.